insieme a Riccardo Coluccini andiamo a parlare di una regolamentazione dei contenuti online che rischia di diventare un potenziale bavaglio autoritario, soprattutto nei confronti della controinformazione, e che quindi richiede particolare attenzione da parte di realtà come la stessa Radio Blackout.
Have you ever come across this kind of error while surfing on the internet? It may be that the web page you're trying to access has been censored.
Lunedì 11 gennaio la Commissione LIBE, Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni del Parlamento Europeo, ha votato con una maggioranza significativa, 54 voti a favore, 13 contro e un astenuto, un nuovo regolamento per contrastare la diffusione di contenuti terroristici all'interno della rete internet europea, ovvero quella fruibile dalla popolazione europea, che nel testo viene definita mercato unico digitale, e su questo termine torneremo in seguito. Partiamo forse dall'aspetto più dirompente di questa vicenda. Chi decide se un contenuto è terroristico?
Il regolamento che affronta la diffusione di contenuti terroristici online introduce tre aspetti che, se presi complessivamente, trasformano questo regolamento in una potenziale macchina di censura e che calpesta i nostri diritti. Questi tre aspetti sono: chi può inviare gli ordini di rimozione dei contenuti, entro quando questi ordini devono essere rimossi, il regolamento prevede entro un'ora, e il terzo invece dove devono essere rimossi. Per quanto riguarda il chi, il regolamento introduce questa definizione completamente vaga di autorità competenti, che possono essere anche più di una per ogni singolo Stato. Queste autorità competenti non devono essere necessariamente delle autorità giudiziarie, quindi non ci troviamo nel caso in cui un giudice effettivamente stabilisce che un contenuto, un post, un video, una mail, una foto caricata su Dropbox o su Google Drive siano contenuti terroristici. Potremmo trovarci di fronte, per esempio, anche a ordini di rimozione inviati direttamente dalla polizia. Questo, tra l'altro, è un esempio che è già avvenuto, perlomeno in uno Stato europeo. In Francia una legge simile aveva introdotto la richiesta di rimozione dei contenuti online entro un'ora da parte della polizia. Ebbene, lì la Corte ha stabilito che questo tipo di misura è incostituzionale. Quindi è paradossale trovarci di fronte a un nuovo regolamento in via di approvazione che sostanzialmente introduce una previsione che è già stata bollata come incostituzionale in uno Stato europeo. Ma se sul chi abbiamo presenti e sono palesi questi problemi, perché appunto potremmo trovarci persino la polizia a inviare delle richieste di rimozione di contenuti, il problema del dove è un ulteriore tassello, ovvero queste richieste sono transfrontaliere. Questo cosa vuol dire? Che l'autorità competente designata dal governo italiano potrebbe chiedere la rimozione di contenuti in Spagna. E questo crea dei innumerevoli conflitti e dubbi, perché qual è quindi la definizione di contenuto terroristico? C'è una definizione di contenuto terroristico unanime tutta quanta Europa? Probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente no. E questo è un'ulteriore problematicità, perché a questo punto pensiamo a stati autoritari come l'Ungheria o come stiamo vedendo recentemente anche la Polonia, che potrebbero chiedere la rimozione di contenuti presenti anche sul suolo italiano o sul suolo di qualunque altro Stato europeo. C'è in questo regolamento, c'è una procedura per cui in realtà l'autorità competente dello Stato in cui viene, diciamo, ricevuta questa richiesta di rimozione può avere 72 ore di tempo per andare a verificare se effettivamente la richiesta è veritiera, la richiesta si basa su dei fondamenti affidabili. Però ovviamente poi dal lato, se noi ci mettiamo dal lato dell'azienda che riceve questo tipo di richieste di rimozione, chiaramente a quel punto, se per uno Stato quel tipo di contenuto è stato problematico, per togliersi l'impiccio all'azienda conviene rimuoverlo. E questo è uno dei potenziali rischi di questo regolamento, perché potrebbe portare le aziende a bloccare, a rimuovere maggiormente i contenuti, giusto per prevenire potenziali problemi, perché ricordiamo Ovviamente questo regolamento introduce anche delle pene che devono essere stabilite dai singoli stati, possono essere economiche, possono essere di altro tipo, ma appunto da quel punto di vista per l'azienda trovandosi di fronte a questo problema per cui due autorità competenti di due diversi stati non riescono a giungere ad un accordo su cosa sia, se sia valido quella richiesta di rimozione dei contenuti, a quel punto l'azienda preventivamente potrebbe dire ok, per sicurezza, cautelativamente, lo rimuovo. E questo è un rischio, quindi ci potremmo trovare di fronte a un overblocking, a una censura aumentata e rimozione dei contenuti, giusto perché l'azienda preferisce salvaguardarsi.
Dal testo di questa regolamentazione emerge come vengano consentiti una sorta di lasciapassare alla pubblicazione di contenuti terroristici per quanto riguarda ricerca, giornalismo, arte e istruzione, così come al contempo si insiste fortemente sulla necessità di contronarrazioni e programmi di deradicalizzazione. Ma a decidere se la cronaca o la rivendicazione, per esempio, di un'azione diretta di stampo ecologista o antirazzista o antifascista sia o meno terrorismo, o se un montaggio della faccia di Bin Laden sulla copertina di un gruppo industrial sia arte o propaganda jihadista, credi si attiveranno algoritmi o solo diligenti supervisori umani?
Qui sollevi un punto molto interessante. Una delle piccole vittorie che hanno ottenuto le varie associazioni che si occupano di diritti digitali è stata proprio la rimozione dell'obbligo di utilizzo di algoritmi. Quindi nel testo del regolamento, che rimane comunque un incubo, non è previsto l'obbligo di utilizzare dei filtri simili a quelli della direttiva copyright, quindi dei filtri che monitorano e controllano i contenuti. D'altra parte però la definizione di terrorismo stesso è una definizione, come sottolinei te, rischia di essere vaga. Gli stessi attivisti hanno sottolineato come questo regolamento rimandi a una direttiva sul contrasto al terrorismo che è stata adottata nel 2017. Già allora lì le definizioni di terrorismo erano troppo vaghe e ampie, perché ovviamente viene descritta in una maniera per cui qualunque tipo di attività portata avanti da dei militanti, quindi che possono essere anche azioni dirette, e che quindi delle azioni che rischiano di creare un disturbo al governo, a mezzi pubblici di trasporto o altre forme di servizi pubblici, possono essere viste come atti terroristici. E lo stesso vale per la diffusione o la condivisione di materiale che può essere descritto come materiale utilizzato per l'addestramento di terroristi stessi. Questo tipo di vaghezza chiaramente rischia di ampliare la censura, perché da questo punto di vista, nel caso dei suprematisti bianchi che hanno invaso il congresso americano nelle scorse settimane, già da ora si comincia a sentire questo tipo di analisi per cui si attacca direttamente l'azione in sé, ma non si fa un'analisi dell'ideologia che vi è dietro. Per cui si cerca di equiparare, come ricordate aveva fatto anche lo stesso Trump, gli Antifa, cercando di ascriverli ad una sorta di gruppo terroristico, si cercano di scindere le azioni dalle motivazioni che le generano. E questo cosa vuol dire? Che chiaramente questo tipo di regolamento rischia di impattare maggiormente tutti quelli attivisti, attiviste, membri di associazioni, di organizzazioni che sono militanti attivi sul territorio e che per primi e soprattutto anche da anni ormai vengono repressi. Se prima la repressione era analogica, in questo caso diventa anche e soprattutto digitale. Già l'abbiamo visto recentemente seguendo la vicenda di Maria Edgarda Marcucci, che è sottoposta a sorveglianza speciale e recentemente il suo profilo Instagram ha subito delle diverse ripetute blocchi, rimozioni e cancellazioni. Cosa sia terrorismo è chiaramente una domanda centrale, fondamentale, è una domanda che nel regolamento non trova risposta e che chiaramente lascia aperta la porta a una forma di ulteriore repressione e controllo da parte del governo. I giri gialli sono terrorismo? Questa è una bellissima domanda. Chi protesta, per esempio, e blocca la circolazione dei bus. Quello sarebbe terrorismo? Chi si mette davanti ai GPR e impedisce la deportazione dei migranti potrebbe essere considerato terrorismo? Nel caso, abbiamo un caso eclatante in Italia, un caso di notaio in cui le accuse di terrorismo poi in sede giudiziaria sono cadute, ma questo ovviamente non vuol dire che non ci saranno nuovi tentativi di affibbiare come terroristici dei movimenti legittimi che combattono sul territorio e protestano e portano avanti delle istanze condivisibilissime che sono completamente opposte dalle istanze, per esempio, dei suprematisti bianchi negli Stati Uniti. Questo tipo di valutazione, la valutazione della motivazione e dell'obiettivo di una determinata azione, è una cosa che è già difficile se sia nelle mani di un essere umano fare questa valutazione, figuriamoci se viene lasciato in mano degli algoritmi. Già si sono rivelati in passato fallaci, per esempio c'era il Syrian Archive, che è questo progetto che cercava di documentare la violenza dello Stato Islamico in Siria, che è stato continuamente rimosso dai social pur non essendo uno strumento di propaganda terroristica, stava semplicemente documentando, erano dei ricercatori che cercavano di fare una documentazione, una raccolta, uno studio di ciò che stava avvenendo. Quindi non sono previsti necessariamente gli algoritmi, purtroppo però vengono già utilizzati degli algoritmi da queste aziende, e temo che per come si incrocino questi tempi di rimozione, quindi il tempo di rimozione di un'ora, le definizioni vaghe di terrorismo e il desiderio di pararsi legalmente da parte delle aziende, temo che vedremo sempre più algoritmi utilizzati.
Recita l'Incipit, il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica, affrontando l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica nelle società europee. Soffermandoci un attimo su questa visione, la rete sembra essere fortemente compressa alla sua dimensione commerciale, viene infatti definita mercato unico digitale, come si evince anche poi dai tempi consentiti ai servizi di hosting per rispondere alle richieste di rimozione. Quindi si pensa più a una scala aziendale che non a diciamo un ecosistema della rete fatto anche da, per esempio, hosting indipendenti e via dicendo.
La mia impressione è che con questo regolamento si sia guardata alla situazione attuale, la si sia presa come una situazione favorevole, e quindi con pochi giganti colossi del web che gestiscono sostanzialmente la nostra comunicazione online, e si sia deciso di trasformarla in legge. Questo qual è il problema, però? Che aziende giganti come Twitter, Facebook, YouTube possono avere la capacità di rimuovere entro un'ora i contenuti caricati dagli utenti. Possono anche avere, però, d'altronde, la capacità di avere centinaia di migliaia di avvocati al seguito che possono gestire questo tipo di richieste legali, o anche avere fondi sufficienti grazie anche a tutto il meccanismo di gestione delle pubblicità che permette a questa azienda di sopravvivere sorvegliandoci. Permette anche di utilizzare tecnologie innovative per introdurre questi blocchi. Dall'altra parte, però, questo fa sì che, non essendoci una differenziazione tra la grandezza dell'azienda e il tipo di richiesta che viene fatta, sia delle aziende più piccole, dei servizi di hosting, immaginiamo alla prossima Dropbox o Google Drive, quindi piccole aziende che stanno cercando di nascere ora, si troveranno soffocate a questo tipo di richiesta di rimuovere entro un'ora dei contenuti, pena il rischio di pagare delle pene severe. Questo chiaramente cosa fa? Da un certo punto di vista cristallizza la posizione di questi colossi, e dall'altra riduce quella che possiamo chiamare effettivamente una diversità dell'ecosistema del web, con dei rischi chiaramente per il futuro di ciò che vogliamo. Questo sembra come dire: impugniamo questo regolamento per mantenere lo stato attuale di ruoli, di forze di controllo. Non c'è nessun interesse nel permettere a nuove e diverse forme di piattaforme online di fiorire e crescere. D'altra parte però se vediamo per esempio il Digital Service Act, quest'altro pacchetto di leggi che è stato pubblicato recentemente dalla Commissione Europea e che sarà al centro del dibattito dei prossimi anni, lì si vede già una differenziazione per il diverso bacino di utenti che hanno, diversi profitti, quindi c'è un'idea del... effettivamente le aziende non sono tutte quante le stesse, non possono essere sottoposte tutte le stesse allo stesso tipo di pressione e controlli. D'altra parte noi potremmo immaginare che posta una soglia per esempio di utenti, se immaginiamo per esempio se prendiamo come punto di riferimento l'universo federato, quindi Mastodon, ma tutte anche le altre esperienze fatte nel Fediverse, noi potremmo immaginare delle comunità orizzontali in cui c'è un numero massimo limite di utenti che si iscrivono e a quel punto queste comunità potrebbero essere esenti da questo tipo di controlli, misure, pene introdotte a questi tipi di regolamenti. Però questo ovviamente cosa richiede? Richiede un capovolgimento della nostra percezione di cosa sia il web, di cosa vogliamo che sia il web, della direzione che vogliamo prendere il web. Perché in questo caso sembra che l'Europa preferisca che esistano pochi grandi interlocutori, perché ovviamente è più facile fare pressione su di questi e poi a catena, diciamo, avere dei riverberi su tutto il mercato. Dall'altra parte però è proprio il futuro del mercato unico digitale europeo che vogliamo? È proprio questo il nostro obiettivo?
In diverse parti del testo il termine prevenire, presente nella precedente stesura, è stato sostituito con affrontare, quindi almeno su questo versante sembra scampata l'applicazione dei cosiddetti upload filters, quindi filtri posti in fase di caricamento dei contenuti che invece vengono maggiormente sostenuti nel contrasto dei cosiddetti contenuti illeciti per questioni di copyright, pensiamo alle serie televisive, alla musica, ai film in streaming e via dicendo. Ma con il procedere di queste forme di regulation e di strumenti di intervento, non ti sembra progressivamente chiudersi una sorta di tenaglia sul web europeo?
Assolutamente, si sta, giustamente come sottolineate, chiudendo una tenaglia, una vera e propria tenaglia dettata da delle decisioni che sono prese di fretta, cavalcando determinate narrazioni, e quella del terrorismo è una particolare che chiaramente preoccupa, angoscia e sembra richiedere delle risposte rapide necessariamente, perché altrimenti il governo sembra non fare qualcosa. Però allo stesso tempo, come hanno sottolineato in una lettera aperta diverse associazioni che si occupano di diritti digitali, nel caso del regolamento sui contenuti terroristici online sarebbe più opportuno attendere il risultato di uno studio che sta valutando gli effetti della precedente direttiva sul terrorismo, perché la fretta non ci permette di capire bene né gli eventi che stiamo vivendo, né allo stesso tempo di prendere delle decisioni e capirne le conseguenze e gli effetti. Questo tipo di precedente, perché un regolamento impone a delle aziende di chiudere entro un'ora, di bloccare entro un'ora, di rimuovere entro un'ora dei contenuti, trasforma e stravolge il web. È come se giustamente l'Europa si sia, diciamo, inebriata da questo punto di vista sull'introduzione di regolamenti. Il GDPR chiaramente a livello mondiale ha messo l'Europa al primo posto. E temo che a pioggia ci sia stata questo tipo di euforia, diciamo, che ha spinto a introdurre nuovi, sempre più nuovi regolamenti. E chiaramente il rischio che dei regolamenti, come è stato per esempio il caso della direttiva copyright, distruggano in un certo qual modo l'ecosistema attuale, sono sicuramente dei rischi che al momento ci sono. Io ricordo avevo scritto un articolo riguardo la direttiva copyright e avevo utilizzato dei toni da fine del mondo, proprio perché una volta che si insinua nella testa di chi scrive queste leggi che sia possibile introdurre delle norme che richiedono una sorta di monitoraggio costante di quello che venga pubblicato online e quindi di riuscire allo stesso tempo a rimuovere quel tipo di contenuto, ci porta purtroppo in una situazione per cui il passo successivo è quello di richiedere che chiunque acceda online abbia collegato un documento di identità. E dico questo proprio perché recentemente il garante per la protezione dei dati personali italiano ha obbligato TikTok a introdurre in un certo qual modo dei meccanismi che possano garantire la verifica dell'età di chi è iscritto alla piattaforma. Chiaro, c'è una differenza tra età e identità, ma allo stesso tempo sembra che ci sia una netta e chiara convergenza verso un riuscire ad attribuire un nome o un'identità giuridica a chi posta sui social o chi posta online. E questo vuol dire chiaramente indirizzarci verso una sorta di scomparsa dell'anonimato e esecuzione e applicazione delle leggi direttamente dall'algoritmo. Se pensiamo quindi qui, come in questo caso il regolamento terroristico, non ci sono più nemmeno dei giudici di mezzo, potenzialmente, quindi potrebbe essere nelle mani della polizia, abbiamo un'operazione diretta, abbiamo un monitoraggio, un esercizio del potere e del controllo diretto, senza ritardi e completamente ottimizzato, che è quindi un sogno nefasto, una distopia tecnologica che ci aspetta purtroppo proprio in Europa.